una delle prove più difficili nel mondiale. Tutte le partite sono difficili e decisive, ma questa è particolare perché giochiamo contro una squadra che chiaramente è la migliore del mondo in questo momento, la migliore del torneo di Spagna 82.
Se quella partita la rigiocassimo altre 99 volte, e dico 99, vincerebbero sempre loro, sempre. O magari si accontenterebbero di un pareggio, perché sì, se non lo sapete, al Grande Brasile, la squadra più forte di tutti i tempi, quel giorno, a 37 gradi all'ombra sotto il cielo di Barcellona, basta anche un pari. Ma questa non è la storia di quelle 99 volte, è la storia della centesima, l'unica che conta.
È una partita difficile, più difficile anche di quelle che potrebbero eventualmente venire in seguito se il risultato di oggi fosse favorevole. Un risultato che per noi, come sapete, deve essere di vittoria. Noi abbiamo battuto l'Argentina per 2-1, il Brasile l'ha battuta per 3-1, ha un gol in più, quindi il pareggio qualificherebbe per le semifinali il Brasile.
Sono Filiberto Molossi e in questo podcast vi racconto Italia-Brasile 3-2, la partita del secolo.
Gli azzurri che oggi si trovano di fronte a un incontro veramente difficile.
Chissà, forse lo abbiamo solo sognato, forse non è mai successo. Se lo cerchi non trovi nemmeno più lo stadio, il piccolo Sarriá demolito anni dopo per fare posta a condomini e supermercati. Eppure. Era il Mondiale dell'82, quello di Spagna. L'Italia ci arriva con le ossa rotte e le ferite ancora aperte dello scandalo del calcio scommesse. Si potrebbe convocare Bruno Giordano, anzi no, è ancora squalificato. Paolo Rossi, invece, che qualcuno ha incastrato, ha finito di pagare in silenzio la sua pena. Ma è sovrappeso, non gioca da 2 anni. Di 4 menischi gliene è rimasto uno solo. E in campionato ha fatto in tempo a scendere in campo in appena 3 partite. Nessuno lo convocherebbe per una spedizione mondiale. Nessuno tranne lui, il vecio, Enzo Berzot, che per Rossi è come un padre e preferisce credere nella voglia di riscatto di quel ragazzo di Prato piuttosto che portare in Spagna il capocannoniere della Serie A, Roberto Pruzzo. No dai, ma codit, non può essere vero. La gente stenta a crederci, la pipa gli ha data la testa, il vecchio è diventato matto. L'Italia gioca il girone della prima fase in modo quasi patetico. Affronta la Polonia di Boniek, poi il Perù e il Camerun. Non vince mai. 3 pareggi penosi dove Rossi non vede palla e non è nemmeno l'unico. Ci qualifichiamo solo grazie alla differenza reti che condanna gli africani. Adesso al secondo turno ci aspettano l'Argentina di Maradona, campione del mondo, e il favoloso Brasile, che nella prima fase ha superato l'Unione Sovietica e rifilato 4 pappine a Scozia e Nuova Zelanda. Insomma, tanti saluti. In molti ci consigliano di fare le valigie, ma nonostante i pronostici dessero gli azzurri per morti e sepolti, con l'Argentina finisce 2-1. Per noi. Sì, per noi. Segnano Tardelli e Cabrini, mentre Gentile Claudio da Tripoli si francobolla Maradona. Quando Diego, molte ore dopo, va a dormire, ha paura di ritrovarselo ancora lì, sotto al letto. È già una mezza impresa. Abbiamo battuto l'Argentina come 4 anni prima. Potremmo accontentarci, anche perché adesso c'è il Brasile, che all'albiceleste di gol ne ha fatti 3. Il clima, per così dire, non è favorevole all'ottimismo. Dopo la prima fase, il giornale ha titolato «L'Italia dei Ridolini va a Barcellona». Molti giornalisti, certi dell'eliminazione, hanno già prenotato il volo di ritorno. Gianni Brera consiglia agli azzurri un pellegrinaggio da una Madonna miracolosa. Insomma, è finita ancora prima di iniziare. L'Italia, per conto suo, con un'iniziativa clamorosa destinata a fare scuola, è già in silenzio stampa da un pezzo. Qualcuno scrive di casinò e majorette, di premi milionari e di liti, e c'è chi butta lì che tra Rossi e Cabrini ci sia del tenero. È troppo. Le bocche vengono cucite. D'ora in poi si parlerà solo sul campo. Ma tutti, tranne quei 22 coraggiosi e il vecio, pensano la stessa cosa. L'Italia è spacciata.
Ecco, tutto è pronto e è iniziato Italia-Brasile. Chi vince va in semifinale.
È il 5 luglio, l'anno è il 1982, la città è Barcellona. L'Italia scende in campo con Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Colovati, Scirea, Conti, Tardelli, Graziani, Antonioni, Rossi. E il Brasile? Il Brasile, gente, è poesia. Il Brasile è un'opera d'arte. È una squadra che così forte nessuno l'ha mai vista. E si dice sottovoce neppure sognata. Per 9/11 non è composta da grandi giocatori, ma da fenomeni. Gente che sta al calcio come il pane alla Nutella. Ci sono nati i brasiliani per il gioco della pelota, è roba loro, lo stagno dove vanno a pesca. Ci sono Leandro, Oscar, Luisinho e poi Cerezo, detto tira e molla, che vincerà uno scudetto storico a Genova, sponda Sampdoria. Junior, un leader naturale, uno che è partito da terzino sinistro per diventare un illuminato regista di centrocampo. Socrates, il capitano filosofo, barba la Che Guevara, laureato come lui in medicina, l'intelligenza applicata al calcio. E poi loro, i magnifici tre. Il primo è Der, l'ala sinistra, il sicario delle punizioni. Il piede destro lo usa solo in auto per accelerare e frenare, ma col sinistro fa quello che vuole, di solito meraviglie. Tira missili terra-aria di balistica precisione. Ha già messo a tacere l'URSS con un tiro al volo da fuori area, ma è su punizione che scatena il panico. Contro l'Argentina stampa il pallone sulla traversa a 174,5 km orari. 174,5. Una cosa che, se ci pensi, non ha nemmeno senso. C'è chi giura, nei bar più malfamati di Barcellona, che la porta, 40 anni dopo, stia ancora tremando. Il secondo è Falcao, l'ottavo re di Roma, forza, eleganza, talento e visione. È un giocatore totale, un allenatore in campo, l'uomo che, con la scritta Barilla sulla maglia, ha regalato alla Roma lo scudetto. Una specie di semidio, e non solo nella capitale. Il terzo è il Pelé Bianco, Arthur Antunes Coimbra, detto Zico. Gioca nel Flamengo, dove in 485 partite ha segnato 362 gol. È un fantasista fenomenale. Nell'81 è stato vicinissimo al Milan, ma come in una favola, nell'83 approderà nella piccola ma ambiziosa Udinese. I tifosi friulani, pur di averlo, scendono in strada con dei cartelli. Sopra c'è scritto «O Zico o Austria». Quando arriva in Italia, ubriaca i portieri con le sue punizioni imparabili. Ci si dedica intere giornate. Racconta la leggenda che un pomeriggio ne calci 5 di fila colpendo sempre l'incrocio dei pali. Chiama il magazziniere e gli chiede di controllare la porta. Quella sorride in imbarazzo, ma Arthur, la porta va bene. E lui prende il metro. L'altro misura e scopre la verità. La porta era più bassa del normale. Zico aveva messo tutti i palloni al 7. Non sono le migliori premesse per la povera Italia, ma l'invincibile Brasile, quello dei 9 fenomeni, ha 2 talloni d'Achille, in 2 ruoli non propriamente trascurabili, il portiere e il centravanti. Il portiere Valdir Perez, uno di quelli che quando era piccolo probabilmente lo spedivano in porta perché altrove faceva danni. Nel 75 ha vinto il titolo di miglior giocatore del campionato brasiliano, ma 7 anni dopo, nell'82, sembra uno che hanno messo tra i pali perché nessun altro ci voleva stare. Il centravanti è Serginho, uno che per essere un attaccante ha un problema, non segna neanche con la matita. In realtà non è del tutto vero, ma onestamente in confronto ai formidabili compagni di squadra sembra di un pianeta diverso. È in Spagna perché ha preso il posto dell'infortunato Careca e al Mundial si fa notare soprattutto per una qualità, quella del mangiagol. Ma siamo seri, mica può bastare per sperare nel miracolo, o no? Arbitra il signor Klein, che è israeliano e sopravvissuto all'olocausto. Non è certo una partita di pallone che può spaventarlo. Eppure non vorrebbe essere lì. Porta un macigno nel cuore. Il figlio è appena partito per la guerra. Chiede di poter rientrare, di tornare a casa. Lo convincono a rimanere. E allora fischia. Si comincia. Il vecchio negli spogliatoi ha parlato chiaro. Primo, non prenderle. Secondo, vincere. Il Brasile parte all'attacco, ma dopo appena 5 minuti di gioco, Conti, a detta di Pelé, il miglior giocatore di quei mondiali, si beve mezzo Brasile, da Cabrini, il più amato delle italiane, che mette un traversone in aria dove c'è Rossi, che colpisce di testa e ferma per un istante il tempo. È un momento lunghissimo, quasi infinito, il momento in cui il numero 20 capisce che solo chi cade può risorgere. E scaccia via tutti i fantasmi, si libera di ogni catena, dà un calcio a 2 anni di inferno. Sul volto di Valdir Perez cala il terrore, non può fare nulla. Ancora non lo sa, ma quella per lui è l'ultima partita con la maglia della nazionale brasiliana. A proposito, è 1-0 Italia. I tifosi verde-oro ammutoliscono, ma lo sanno che la partita è appena iniziata. Di certo non finirà così, non può finire così. E infatti appena 7 minuti più tardi Zico fa un gran numero, manda Gentile al bar e serve Socrates che non sbaglia, 1-1. Il Brasile prova a chiuderla, ma l'Italia regge e al 25esimo minuto approfitta di una leggerezza dei Carioca e il povero Toninho Cerezo, consegnato alla storia come il capro espiatorio della tragedia del Sarriá, che passa lateralmente un pallone a nessuno. Né Falcao né Junior possono arrivarci e nemmeno Eder. I brasiliani si guardano e mentre lo fanno sulla palla si avventa come il Freccia Rossa Torino-Salerno Paolo Rossi, ancora lui, che dal limite fulmina nuovamente il portiere verde oro e riporta in vantaggio gli azzurri. 2-1. Il primo tempo si chiude così e sembra già una giornata bellissima. Ma nel secondo tempo Junior avanza a centrocampo e il Brasile tenta la rimonta. Ci prova Eder in vano da fuori area, ma è Falcao a pescare il jolly. Prima si libera di Conti, poi finge di servire Cerezo, ingannando la difesa azzurra, ha spazio per tirare e non se lo fa ripetere. Capitan Zoff, che sui tiri da lontano ha fama di non essere insuperabile, può solo arrabbiarsi con i suoi. Ma è la doccia fredda che non ci meritavamo. Pareggio Brasile. Adesso è 2-2. Ai Carioca, che se la sono vista brutta, il pari basta e avanza per andare in semifinale. La leggenda dice che Falcao a quel punto sussurri a Tele Santana, l'allenatore del Brasile che si chiama come un brutto canale della TV digitale, che è meglio accontentarsi. Conosco gli italiani, sono forte in contropiede, ma Santana, gonfiando il petto d'orgoglio, avrebbe risposto: noi siamo il Brasile, dobbiamo vincere, continuate ad attaccare. Forse così, forse no. Di fatto gli azzurri non si arrendono all'idea di tornare a casa e al 74esimo minuto ottengono il primo e unico angolo a favore della partita. Va Conti dalla bandierina, la tocca di testa Oscar, la palla finisce sui piedi di Tardelli che tira la devia Rossi, rete! Gol degli azzurri, Italia 3, Brasile 2. Ecco, è tutto lì.
Rete degli azzurri, ha segnato l'Italia con Rossi.
È quello il momento, è quello l'istante, è quello l'attimo in cui cambia tutto, in cui un'intera generazione che non aveva fatto in tempo esultare per Italia-Germania 4-3 ha finalmente la sua partita, quella che nessuno può portargli via. È in quel momento che tutto è più chiaro, quello in cui tutti gli adolescenti, i ragazzini, i bambini italiani che sono davanti alla TV capiscono che tutto è possibile, che nella vita niente è già scritto, che tutto ancora deve accadere. Uscita dagli anni di piombo, con le ossa rotte, sconvolta dalla strage di Ustica e da Vermicino, l'Italia, al minuto 74 del 5 luglio 1982, sceglie di rinascere, di ripartire, di guardare al futuro con occhi diversi, quelli di Zoff, Gentile, Cabrini, eccetera, eccetera, e di Paolo Rossi, che da quel preciso momento, per tutti e per sempre, sarà solamente Pablito. Mi chiedo però cosa abbiate da esultare. Mancano ancora 16 minuti e il Brasile è scosso, ma furioso. Zico e compagni si riversano in attacco, ma la diga italiana con Oriali, quello da una vita da mediano, e Scirea sugli scudi, regge ogni assalto. A 2 minuti dalla fine è l'apoteosi. Antognoni segna il quarto gol. È una rete bellissima, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco inesistente. Il VAR è ancora là da venire. E allora c'è tempo perché si consuma il dramma, che però è quello dei brasiliani. Manca un minuto alla fine, sembra fatta, ma non è così. Punizione della sinistra di Eder, col suo velenoso mancino. Nel mucchio Oscar svetta su tutti e colpisce indirizzando in porta. E vedi, sai, è così la vita e anche la gloria. È una questione di centimetri. Lo sa anche il signore con cui un giorno ho fatto una foto al ristorante Stendhal di Sacca, a Colorno. A 40 anni sembrano 400. Di quei ragazzi in campo pare il padre. È un friulano, silenzioso e serio, amatissimo anche perché dall'alto profilo umano. Il suo nome è Dino Zoff. È una questione di centimetri e di riflessi, vero Dino? Zoff capisce subito la traiettoria del colpo di testa di Oscar, respinge poi quel pallone velenoso che ha impresso il ghigno del destino, sembra sfuggirgli ma lui riesce a domarlo, lo blocca sulla linea, quella di gesso, che però è anche una metafora, linea d'ombra, confine che divide il bene dal male, la gioia dal pianto, la vittoria dalla sconfitta. E Zoff, quel pallone, a 40 anni d'età, lo ferma lì, a un minuto dalla fine, a un passo dal baratro. I giocatori del Brasile alzano le braccia al cielo. È gol, urlano. Ma Zoff fa segno di no con la mano. Il pallone non è entrato. Anche l'arbitro, questa volta, ha visto. Le speranze del Brasile si esauriscono in quel momento, su quella linea di porta. Klein fischia la fine, l'Italia ha eliminato la squadra più forte del mondo, la più forte di sempre. Per qualcuno è il senso della vita, per altri un secondo 25 aprile. Mancano ancora due partite, ma a tutti è chiaro che nessuno potrà fermare gli azzurri. La coppa sarà loro. E di quel ragazzo che il 12 dicembre 2020 i suoi compagni portano a spalle in una bara. Perché quando si è stati una squadra, lo si rimane per sempre. E per molti anni a venire, dopo quel magico 5 luglio, quando con gli amici si andava in vacanza all'estero, se scoprivi che eri italiano ti avrebbero detto sempre quelle parole, sempre le stesse. Ah, sei italiano? Rossi, Pablito. Rossi, Pablito. Rossi, Pablito.
L'Italia, ricordiamo, ha battuto il Brasile per 3-2. Nel primo tempo ha segnato Rossi dopo 4 primi e 55 secondi.
Sono Filiberto Molossi e vi ho raccontato Italia-Brasile 3-2, la partita del secolo.